La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, seconda stagione, decimo episodio.
Come abbiamo visto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto in America, l'indagine psichiatrica mira a studiare ed eventualmente sanare le ferite che si erano prodotte su soldati e civili, e di rimando fornire nuovi strumenti di indagine per conoscere in modo sempre più scientificamente approfondito il funzionamento del corpo umano, e in particolare della sua sala comandi, il quartier generale del cervello. Analizzare i problemi della mente significava capire l'origine di tali guasti e soprattutto porvi rimedio per restituire alla società un cittadino funzionante. Nel 1948 si costituisce la Federazione Mondiale per la Salute Mentale, tuttora attiva e responsabile della pubblicazione del DSM, il manuale diagnostico statistico delle cosiddette malattie mentali. Fin dall'inizio legata strettamente a OMS, UNESCO, alla Fondazione Macy, per non parlare dei suoi legami con l'eugenetica americana e nazista. E nel calderone cibernetico di quegli anni, nel 1953, il direttore della CIA, anch'essa nata da poco, Allen Dulles, autorizza il programma MK-Ultra, finanziando diversi progetti intesi a realizzare il controllo mentale degli esseri umani tramite l'uso di ipnosi, sostanze psicotrope, lobotomie, suggestioni subliminali indotte, nonché combinazioni varie di queste tecniche tra loro. La ricerca e lo sviluppo di materiale chimico, biologico e radiologico da potersi utilizzare in operazioni clandestine per controllare il comportamento umano, tra cui radiazioni, elettroshock, vari campi della psicologia, sociologia e antropologia, grafologia, sostanze molestanti, materiali e dispositivi paramilitari.
Andiamo fino in fondo, vero? Quali sono le sensazioni che ti corrono su e giù per la schiena quando senti le parole coronavirus? Quella stretta intorno al cuore, respiri superficiali, prontezza istintiva di sopravvivenza. Siamo pronti a balzare via, a combattere o privi di forza nel panico? Sì, è la paura, paura profonda, paura ad alta intensità, la tua paura. A cosa è rivolta veramente questa paura? Di cosa hai veramente paura? Cosa pensi che ti succederà se verrai contagiato dal coronavirus? Non lo sai? Questo perché il tuo livello di intorpidimento è così alto. Sei stato addestrato a provare paura della tua paura, per cui hai reciso la paura alla fonte, alzando il livello di intorpidimento al suo livello massimo. Questo potrebbe non essere furbo come pensi. La tua paura non è un incidente, non è lì senza motivo. La tua paura ha l'intelligenza di tutti gli anni della tua vita per informarti sui pericoli. La tua paura ha l'energia per portarti al sicuro. Facciamo un esperimento per scoprire con cosa ha a che fare effettivamente la tua paura del coronavirus. Allora ascolta, tira fuori la tua agenda e scrivi cosa dice la tua paura del coronavirus. Scrivi paura della febbre, della sudorazione, dei brividi, paura del mal di testa, del dolore generale e della mancanza di energia, paura di essere immobilizzato, essere bloccato a letto, paura di essere identificato come un malato, un debole, paura di essere separato, essere in quarantena, paura di aver bisogno di cure, essere un peso per gli altri, paura di non riuscire a uscire e a muoversi, paura di non poter stare con i miei amici, paura di restare solo. È tutto? È questa la tua vera paura del coronavirus? O c'è qualcos'altro? Qualcosa di più grande, qualcosa di innominabile? La tua paura di morire. Continuiamo questo esperimento. Qual è in realtà la tua paura di morire? Continua a scrivere. Usa le tue parole e le tue idee. Scrivi: il pensiero di morire genera in me la paura di non sapere cosa succede dopo la morte, paura di essere apprezzati in paradiso, paura di essere mandati all'inferno, paura di affrontare una riconciliazione senza segreti, paura di essere visto assolutamente nel mio profondo. Ho paura di essere scoperti, paura del nulla assoluto, le tenebre, il silenzio, paura di non essere più al comando, paura di essere fuori controllo, paura di non finire con la vita, paura di non aver vissuto abbastanza, paura di perdere qualcosa, paura di non avere mai più un'altra opportunità per provare le cose, paura di perdere i cuori e gli sguardi dei miei amici, paura di perdere possibilità. Possibilità per cosa? Cosa non hai ancora realizzato? Continua a scrivere. Sii chiaro e specifico su ciò che senti di non aver ancora vissuto abbastanza. In questo momento, cosa ti stai perdendo? Scrivi: questo non è il momento di morire perché non ho visto abbastanza alberi, non ho rischiato di essere totalmente vulnerabile, non ho tolto abbastanza maschere per essere visto completamente, non ho sperimentato l'amore abbastanza profondamente, non ho attraversato abbastanza il mondo, non mi sono permesso di sentire abbastanza il timore reverenziale della natura. Non mi sono posto veramente le domande importanti senza risposta. Non ho rischiato abbastanza provando cose nuove. Non mi sono allontanato abbastanza dalle aspettative degli altri. Non ho detto no abbastanza o sì abbastanza. Non ho fatto abbastanza sforzi per andare oltre le mie abitudini e sviluppare le mie potenzialità. Non ho scoperto chi sono veramente e di cosa tratta veramente la mia vita. Non mi sono fermato abbastanza per notare cosa succede in quegli intervalli tra i momenti. Ma Non sono andato al limite del conosciuto e non mi sono accampato là fuori per un po'. Qualunque cosa tu abbia pensato e scritto, qualunque cosa tu abbia realizzato pensando a queste domande, qualunque cosa la tua paura di morire del coronavirus ti abbia fatto notare negli ultimi tempi, beh, c'è saggezza in essa. La tua saggezza sulla tua vita. Cosa hai intenzione di fare al riguardo? Quando il coronavirus minaccia di uccidere te o i tuoi cari, anche i tuoi cari insoddisfatti, funziona come una radiografia sulla qualità attuale della tua vita. I raggi X di monitoraggio della vita, della tua paura di morire di coronavirus, rivelano le malattie dell'anima, ciò che manca al tuo spirito, i desideri della tua chiamata, i tuoi potenziali di stupore ancora velati, il tuo destino non ancora realizzato, i tuoi inviti non raccolti a metterti completamente in gioco là fuori. Per guardare una radiografia della tua vita può valere molto. La nuova prospettiva potrebbe essere scioccante. Potrebbe renderti terribilmente triste per le scelte che hai fatto in precedenza e le opportunità che hai perso. Senti quel dolore, addoloralo, lascia che ti svegli. Dato che stai ascoltando questo, non sei ancora morto. Hai ancora una possibilità. La tua indagine a raggi X della paura innescata dal coronavirus X è un'esperienza quasi vitale. Devi affrontare una vecchia decisione con un nuovo tipo di determinazione, un nuovo livello di chiarezza. Quelle cose che nella tua vita mancano, quelle cose che vuoi davvero e non vuoi, quei nutrienti vivi che hai evitato fino ad ora, chi è più grande? La tua paura di continuare a perderli? O la tua paura di viverli? La paura è paura. Se sopravvivi alla pandemia del coronavirus, le tue paure non svaniranno. Certo, quando tutto questo sarà finito potresti riportare la barra del torpore a un livello elevato di intorpidimento, ma il tuo corpo genererà comunque paura per te, in modo intelligente. Se le paure non svaniscono e decidi di mobilitarti per le cose che i raggi X dell'indagine sulla paura del coronavirus ti hanno mostrato, potresti dover fare quelle cose. Vai avanti e falle, perché no? Man mano che i tuoi indiscutibili imperativi si dissolvono, mentre i tuoi piani e le aspettative autoimposte per rimanere impegnato e produttivo diventano impossibili da soddisfare, ti rimane spazio. Non è una conoscenza comune, ma avere uno spazio di nulla al centro è eccezionalmente prezioso. Quel vuoto incolmabile non è un errore, non è un errore di progettazione di Dio. Quel vuoto al tuo centro è lo spazio da dove provengono le nuove cose. Prova questo. Ogni volta che ti trovi di fronte a una domanda senza risposta, una sfida sconosciuta, raggiungi in profondità il vuoto spaventoso dentro di te con la tua intenzione e aggrappati a qualcosa, qualsiasi cosa. Tiralo fuori, ecco! Se ciò che hai estratto non è una soluzione praticabile per le tue esigenze attuali, conservalo su uno scaffale mentale per un uso successivo e raggiungi il vuoto interiore per tirare fuori la cosa successiva. cosa c'è nel tuo vuoto interiore? Niente. Cos'è possibile nel tuo vuoto interiore? Qualunque cosa, questa risorsa infinita è dentro di te, ovunque tu sia. Puoi abituarti a percepire continuamente il tuo vuoto interiore. Questo ti renderà più presente, autentico e spontaneamente creativo nelle tue relazioni. Sì, può essere spaventoso cambiare la tua immagine di te in modo da poter guardare negli occhi di un'altra persona sapendo che hai un vuoto di nulla e non sapere al centro. Ma come ti ha insegnato il coronavirus, la paura è paura. Assumere la paura come alleato rivela molti tesori nascosti. C'è così tanto da esplorare.
Forse sì, il virus c'è, ma io so che è sparirà, state tranquilli che finirà e il vaccino si troverà, il vaccino, state tranquilli che arriverà.
Vaccinare il tuo bambino è un atto d'amore.
Dammi un vaccino.
Da quando c'è il vaccino, da quando c'è il vaccino, mi vaccino anch'io, 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 mi vaccino anch'io. C'è il virus del morbillo, c'è il virus del morbillo, il morbillo hai, mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io. E c'è la difterite, e c'è la difterite, difterite prrr, il morbillo hai, mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io. C'è il papilloma virus, c'è il papilloma virus, il papilloma la difterite prrr, il morbillo hai, mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io. E c'è la meningite, e c'è la meningite, la meningite oi, il papilloma la difterite prrr, e il morbillo hai, mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io. Per tosse parotite, per tosse parotite, e la pertosse la meningite oi, il papilloma la difterite prrr, e il morbillo hai, mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io. Poi tetano epatite, poi tetano epatite, e l'epatite e la pertosse la meningite oi, il papilloma la difterite prrr, e il morbillo hai, mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io, mi vaccino anch'io.
E non fa nemmeno tanto male. Davvero non fa male.
E perché? Guarda, ha già finito.
Bimbi, questo vaccino combatte i germi e male più starai. Dai, vai a vaccinarti dai germi brutti, lui ti proteggerà. Bimbi, questo vaccino combatte i germi e male più starai. Dai, vai a vaccinarti dai germi brutti, lui ti proteggerà.
Vaccinare il tuo bambino è un atto d'amore.
Dammi un vaccino. Dammi un vaccino.
Un tè?
Ma è una merda.
Sì, è una merda.
Potrà mai esserci qualcuno più adatto di me medesimo a decidere del mio benessere personale? Secondo lo Stato, i suoi manutengoli, gli esperti di ogni alloro, i religiosi e la massa sempre più acritica, sì. Data tale premessa, sostenuta dalla quasi totalità dei contemporanei, la vita di ognuno diviene sempre più eterodiretta e sempre più simile a quella degli altri. Anzi, se si aggiunge la mondializzazione della religione e scienza, la iperinvasività della tecnologia ed il sospetto di una pandemia, si può parlare di sopravvivenza standardizzata. Ne consegue che, seppur con minime, a volte ridicole differenze geografiche, dobbiamo tutti seguire i regolamenti e le restrizioni dei deputati a decidere sul nostro bene. E se questi dovessero diventare gravosi, tanto meglio. Si potrà fare della retorica sull'eroismo collettivo per compattare sempre più la popolazione sotto l'enorme cappello del pensiero unico. Così, per il mio bene, devo uscire solo quando anche tutti gli altri escono e rinchiudermi in casa quando per strada non c'è nessuno. Per il mio bene, non posso passare delle serate di svago, ma devo lavorare in fabbriche, supermercati, mezzi pubblici, eccetera. Per il mio bene, i negozi chiudono prima, restringendo il tempo disponibile per gli acquisti e affollandoli. Per il mio bene ci sono soldati armati di fucili d'assalto in tante piazze, probabilmente per polverizzare infidi virus. Per il mio bene devo fare file all'esterno di vari uffici pubblici, alle intemperie e accalcandomi per non perdere il posto in coda. Per il mio bene devo prendere un caffè al bar, allontanandomi il prima possibile e gustandolo per strada insieme al retrogusto che il bicchiere di plastica regala alla mia salute. Per il mio bene mi richiamano al lavoro anche se sono un medico in pensione, mentre sconsigliano agli over 65 di uscire di casa. Per il mio bene, se perdo la mascherina per strada, mi viene comminata una sanzione di 400 euro. Per il mio bene, viaggio in uno scuolabus con i finestrini costantemente aperti per tutto l'inverno. Per il mio bene, le fabbriche di morte, armi e inquinanti restano aperte. Per il mio bene, gli ospedali rimasti dopo tanti tagli e privatizzazioni non curano più altre malattie che non siano la famigerata pandemia. Per il mio bene, i tabacchi e gli alcolici, monopoli di Stato, anche se mortali, restano in vendita. Per il mio bene, le scuole rimaste in piedi vengono chiuse, non certo per il concreto rischio di crolli, togliendomi l'unica occasione che ho di socializzare con i miei coetanei, visto che di sport neanche a parlarne e dalla strada ci avete tolti ormai tanti anni fa. Per il mio bene, devo tenere mio figlio davanti ad uno schermo per almeno 4 ore al giorno, quando avevo lottato tanto con lui per cercare di tenercelo lontano. Per il mio bene, guardie carcerarie entrano ed escono quotidianamente da vari luoghi di detenzione, mentre chi è rinchiuso non può avere colloqui o contatti. Per il mio bene devo comprare uno smartphone e scaricare applicazioni che mi controllano costantemente e mi rendono un prodotto per aziende. Questo mio bene è così ben tutelato da tanti altri esempi, ma si dimostra ancor più con l'innegabile aumento di suicidi, violenze domestiche e consumo di psicofarmaci durante i periodi di reclusione, confinamento, lockdown o dir si voglia, cioè quando è più attiva l'attenzione di chi vuole il mio bene. Responsabilità collettiva è il richiamo dei capi dello Stato, del governo e della Chiesa. Certo, nel mondo alla rovescia si può dire questo ed essere presi sul serio. Se non si tratta di una subdola trovata per spingere tutti a diventare sbirri del proprio vicino, prima ancora che di se stessi, allora quelle due parole non possono realmente stare insieme. Responsabilità collettiva significa merito collettivo o colpa collettiva, ma se il merito o la colpa sono di tutti, allora non lo sono di nessuno. Possono essere tutti eroi o tutti vigliacchi? La popolazione civile di Londra, durante la Seconda Guerra Mondiale, è stata definita eroica nella resistenza ai bombardamenti tedeschi. Ma avevano una qualche scelta per cui hanno preso la decisione eroica? Quanto c'è di responsabilità nel seguire pedissequamente i dettami di chi è gerarchicamente superiore? Quanto c'è di eroico nel vivere in una campana di vetro? Si può definire vita quella passata in un enorme laboratorio come una cavia? Se si è arrivati al punto di avere così tanta paura di morire da rinunciare a vivere, allora, visto che la morte è faccenda che attiene a tutti coloro che nascono, è meglio evitare di nascere per non ritrovarsi nella società della morte, perché fin tanto che il mio bene verrà deciso da qualcuno differente da me, l'equazione permane. Altri, moltiplicato per il mio bene, uguale zero.
Qualcosa di completamente diverso.
Mad News 24.
Mad News 24. Il vero e il falso al 100%. Mad News 24 horas.
Mad News 24.
Mad News 24. Più che vero. Sì.
Mad News 24.
Mad News 24.
Perché la verità non è ancora dentro di te.
Mad News 24.
Mad News 24.
Mad News 24. Esattamente in mezzo tra il vero e il falso.
Mad News 24 ore.
Sotto qua, signor.
La verità è sopravvalutata.
Mad News 24. In studio Giovanna o Barbara.
Salve e ben ritrovati.
Trovate.
Su Fake News 24. Ecco i titoli della giornata.
Il primo uomo vaccinato in Inghilterra, il 97enne William Shakespeare, dopo aver festeggiato con la regina Elisabetta tracannando una pinta di birra, ha commentato: tanto rumore per nulla. I voli spaziali di SpaceX fanno decollare i titoli di Tesla Motor. Più 4% ieri e guadagno del 700% da inizio anno. E il patron Elon Musk devolve il patrimonio genetico in beneficenza. ritrovate tracce di Covid-19 in un campione di muco risalente al novembre 2019. I medici pensavano che il bambino avesse il morbillo, ma il tampone diede esiti negativi. Secondo l'OMS è una buona notizia. Così tutti la smetteranno di chiedere perché l'abbiamo chiamato SARS-CoV-19.
Queste le principali notizie. Come al solito potete partecipare al teleradiovoto e scoprire quale delle tre è una vera fake news. Inviando un messaggio al 899-123-45789 e digitando 1, 2 o 3. Nell'edizione delle 20, il sorteggio dei vincitori.
Ci.
Apriamo il nostro giornale ovviamente con l'emergenza Covid. Siamo in diretta con la sala controlli nazionale dove per noi c'è Silvia Pangolini. Allora Silvia, quali sono le anticipazioni delle novità del decreto quotidiano di oggi, 15 dicembre 2020?
Qui l'atmosfera è in apparenza calma, c'è timore di manifestare troppo ottimismo, ma possiamo anticipare che i risultati sembrano buoni. Il calcolatore centrale ha appena finito di elaborare i dati che i tecnici del comitato scientifico stanno da ora esaminando. Se si manterrà il dato di ieri, che vi ricordo segnava un calo dell'1,9 nei decessi, addirittura il 4,7 nei contagiati, ormai sotto controllo i principali focolai, si prevedono dunque ampie concessioni nella possibilità da parte dei cittadini di prepararsi degnamente a questo primo Natale pandemico.
Grazie alla nostra corrispondente Pangolini e mi permetto di aggiungere bella storia. Quando ci sarà la comunicazione ufficiale riprenderemo il collegamento. Dunque, la curva di contagi pare sotto controllo e probabilmente il governo concederà delle aperture. E per approfondire questi numeri ci avvaliamo dei consigli di Edoardo Radice, ricercatore in statistica quantistica all'Università di Cracovia.
Dall'analisi dell'ultimo bollettino vediamo chiaramente che la velocità con cui aumenta il tasso di crescita dei contagi sta iniziando, seppur timidamente, a rallentare. L'indice XZA è ancora superiore a pi greco, mentre la derivata debole nel duale dello spazio di Sobolev delle funzioni a quadrato sommabile della curva pandemica di morti più terapie intensive più tamponi positivi fratto radice cubica del logaritmo naturale dei tamponi effettuati è ancora in fase di studio nei nostri laboratori. Al contempo, i colleghi del centro dati del Global Tiger Day dalla serie di San Francisco ci segnalano che in natura sono presenti 3.333 tigri. Da Cracovia è tutto, a voi la linea.
Benissimo, grazie Dodoà. Va ora in onda, a reti unificate, il messaggio informativo del Ministero della Verità.
Tua figlia frequenta rave party selvaggi dove i giovani si drogano e... peggio, non indossano la mascherina?
La vostra collega sostiene che la vaccinazione obbligatoria di massa della popolazione sia una cosa brutta?
Il vostro vicino non ha scaricato l'app Immuni e dice che igienizzarsi le mani fa male alla pelle?
Chiunque pensi, si esprima o agisca contro le misure di protezione sanitaria imposte dal governo. Chiunque metta in dubbio le verità scientifiche su cui si basano tali misure, chiunque rifiuti la medicina ufficiale, le sue analisi, diagnosi e terapie e in particolar modo le imminenti vaccinazioni di massa, nuoce direttamente a sé, alla salute pubblica e alla prosperità della nazione. Se dubiti che qualcuno possa essere negazionista, non esitare, chiama il numero 899-666-666. Negazionismo. Se lo conosci, lo eviti. Se lo denunci, lo curiamo.
Ringraziamo il Ministero della Verità che ci accompagna sempre e adesso ci colleghiamo con la sala controlli di Autostrade per l'Italia per il consueto aggiornamento sulla situazione del traffico. A voi la linea.
Onda Rossa, a cura del CIS Viaggiare Impugnati.
Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sul traffico. Inizio nel comunicarvi di fare molta attenzione sulla tangenziale di Torino all'altezza della barriera di Orbassano, dove è in corso un tamponamento di massa che sta causando 2 km di coda. I rallentamenti proseguiranno fino alla consegna dei tamponi. E ora raggiungiamo esattamente la tangenziale di Bologna per segnalare una coda tra lo svincolo 8 Fiera via Michelino e lo svincolo 7 bis per Ferrara, dove un corteo negazionista sta cercando di raggiungere il luogo dove è in corso la presentazione dell'ultimo libro del collettivo di scrittori Wu Ming. La zona è presidiata dalle forze dell'ordine. Andiamo ora a Napoli, dove durante la prodigiosa liquefazione del sangue di San Gennaro sono state eseguite delle analisi dalla ASL, che hanno rivelato la positività del sangue della reliquia. Immediatamente cortei spontanei di fedeli hanno bloccato la viabilità del centro cittadino e stiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti. Infine, è stato istituito un senso unico alternato sulla strada statale 6 via Casilina in prossimità dell'incrocio Capua A1 Milano-Napoli a causa di un incidente che ha visto coinvolti un rider in bicicletta investito da un'ambulanza in fuga da un gruppo di facinorosi che tentava di sequestrare il malato trasportato. Come sempre invitiamo tutti gli automobilisti a non uscire dall'auto. Arrivederci.
Bene, passiamo adesso alla cronaca in collegamento dalla Toscana il nostro corrispondente Mario Botti Raveggi.
E si sono introdotti nel cimitero monumentale di Barberino di Mugello per scoperchiare le tombe di tutti i morti dell'ultimo mese. Secondo la polizia non sarebbe stata trafugata alcuna salma, ma i terroristi avrebbero, in base a un comunicato di rivendicazione al vaglio degli inquirenti, avrebbero effettuato su ogni cadavere un tampone. La profanazione sarebbe avvenuta quindi per verificare se effettivamente nella città ci fossero i morti di Covid. Da Barberino di Mugello è tutto.
Per l'economia in diretta da Piazza Malaffari ora ci colleghiamo con Massimo De Rischi. Ci senti Massimo?
Eh sì, buongiorno studio, continua la positività delle borse, c'è grande eccitazione sui mercati per l'iniezione di liquidità della Federal Reserve nel comparto vaccini. La guida della BCE von der Leyen promette green bond natalizi per l'acquisto di smartphone e tablet, augurando a tutti buona dad.
È davvero tutto per questa edizione. Da Mad News 24, buon pomeriggio a tutti.
E tutte.
Mad News 24. In studio, Giovanna o Barbara. La prossima edizione, un'altra volta.
Quest'uomo è Ernest Scribler, creatore di barzellette. Fra pochi istanti inventerà la barzelletta più divertente del mondo e, di conseguenza, morirà dalle risate. Ha 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 ha!
se noi siamo in una condizione di gestire la curva del contagio come confido stiamo facendo e come continueremo a fare, non sarà necessario imporre un trattamento sanitario obbligatorio. E preferiamo assolutamente, fino all'ultimo, cercheremo di preservare la facoltatività della vaccinazione.
La facoltatività della vaccinazione. La facoltatività della vaccinazione. La facoltatività.
L'acquisto del vaccino è centralizzato e verrà somministrato gratuitamente a tutti gli italiani. Centralizzato e somministrato gratuitamente a tutti gli italiani.
Centralizzato e somministrato gratuitamente a tutti gli italiani. Centralizzato e somministrato gratuitamente a tutti gli italiani.
Sarebbe triste se nel vaccino per il Covid-19 si desse la priorità ai più ricchi. Sarebbe triste se questo vaccino diventasse proprietà di tale o quale nazione, non sia universale e per tutti. Dobbiamo agire ora per guarire le epidemie provocate dai piccoli virus invisibili. E per guarire quelle provocate dalle grandi e visibili ingiustizie sociali.
Professor Crisanti, lei è d'accordo sull'obbligatorietà del vaccino anti-Covid?
Ma guardi, in linea di principio non sono contrario, però considerando che viene approvato con una procedura emergenziale, lo farei diventare obbligatorio dopo un po' di tempo, nel senso non subito, ma dopo, che ne so, 3-4 mesi magari, una volta che praticamente abbiamo avuto i dati sul campo della cosiddetta efficacia di protezione, quella che gli americani chiamano effectiveness, allora lo renderei obbligatorio. Sarebbe anche più facile poi rendere obbligatorio, perché ormai si sono vaccinate milioni di persone e chiaramente sono tutti anche più sicuri, e quindi non lo vedrebbero come un'imposizione. Quindi io vedrei una gradualità in questo processo.
Farei diventare magari obbligatorio dopo un po' di tempo. Quindi io vedrei una gradualità in questo processo. Lo farei diventare magari obbligatorio dopo un po' di tempo. La facoltatività della vaccinazione. La facoltatività della vaccinazione.
Centralizzato e somministrato gratuitamente a tutti gli italiani.
gente moriva per le epidemie. E hanno detto che anche adesso, adesso la gente muore in modi strani, in incidenti stradali causati da drogati stranieri, disoccupati, tabagisti, rumeni, parrucchieri, affondamenti nel mare causati da militari, carabinieri, poliziotti, finanzieri, guardie giurate, controllori.
La nave dei Follo. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.